Romani capitolo 9 dal versetto 30 a Romani capitolo 10 versetto 21. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede ma per opere, e si hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto, ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge, per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico: forse Israele non ha compreso. Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.
Accomodatevi. Si sente? Si sente di più così? Bene, buona giornata e benvenuti a tutti noi. Dopo la parentesi pasquale ritorniamo al nostro brano di Romani, in queste esposizioni che ci stanno accompagnando su questa epistola. Stiamo cercando di vedere che cosa Dio ha detto attraverso l'Apostolo Paolo a questa chiesa in Roma e quindi cosa Dio vuole ancora dire oggi a noi attraverso questa lettera. Il brano di oggi si pone come una sorta di continuazione rispetto a quanto abbiamo visto in Romani 9, i primi 29 versetti. Paolo, nel capitolo 9 di Romani, ci ha parlato dell'elezione e della sovranità di Dio. E ci ha detto che cosa? Ci ha detto che Dio non smentisce le sue promesse, mai. Ci ha detto che Dio non è ingiusto nell'offerta della grazia, perché Dio non deve nulla a nessuno, ma è Lui che sovranamente e liberamente ha scelto di salvare attraverso la sua grazia, che Dio non è ingiusto nel considerarsi responsabile. Ciascuno di noi, in qualche modo, è un mistero, se volete, nella fede, è responsabile per la propria scelta. Noi affermiamo che Dio è sovrano, che Egli ci ha eletti in Cristo, ma allo stesso tempo non annulliamo la responsabilità dell'uomo per le scelte che fa. che questo fa. Le due cose in modo misterioso stanno insieme, così come sta insieme il concetto della Trinità, che noi non possiamo spiegare benissimo, ma sta benissimo in piedi, la scrittura ce ne parla. E così come anche della incarnazione, del mistero di Gesù Cristo, uomo e vero Dio. Ci sono cose che dobbiamo accettare per fede perché Dio ci dice che è così. E questo è anche il tema dell'elezione. E oggi continuiamo a parlare di questo tema e Paolo ne parla facendo tesoro dell'esperienza storica di due popoli. Il popolo di Israele da un lato e il popolo dei gentili dall'altro lato. Cioè come si sono atteggiati gli uni e come si sono atteggiati gli altri rispetto alla salvezza. Che cosa è successo nella loro vita? Ora, è interessante notare che in questo brano ci sono dei termini che meritano di essere sottolineati. Un primo termine che merita di essere sottolineato è il termine, la parola salvezza. Versetto 10:1. A Dio per loro e che siano salvati. Versetto 10:9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo e avrai creduto nel cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Versetto 10:10. E con la bocca si fa confessione per essere salvati. Versetto 10:13. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questo è un tema centrale, il tema della salvezza in questo brano. Ed è un tema, quello della salvezza, il concetto della salvezza, che ancora oggi turba molto la coscienza delle persone. Che cosa significa essere salvato? Ciascun sistema di fede, di religione, ha un suo significato a questa parola. Provate a prendere un dizionario di teologia o anche un dizionario della lingua italiana e cercate il termine salvezza e vedrete quanta ricchezza di significati, di contenuti si possono attribuire a questa parola. Ma il termine salvezza non è l'unico che è citato ripetutamente in questo brano. C'è un'altra parola che lascia ancora più perplessi del concetto di salvezza ed è il termine giustizia. Ci sono ben 10 ricorrenze del termine giustizia, non le leggo perché sennò dovremmo rileggere tutto il testo, versetti 9, 30, 31, 10, 3, 4, 6 e 10. 10 volte che viene citato il termine giustizia. Di cosa allora sta parlando l'Apostolo? Ora, sebbene salvezza noi possiamo dire che è un termine piuttosto generale, in questo brano sembra che Paolo lo colleghi molto strettamente al concetto di giustizia. Sembra che Paolo usi in modo quasi come dei sinonimi, interscambiabili, il concetto di salvezza con il concetto di giustizia. Attenzione però, quando Paolo parla di giustizia, non sta parlando del modo giusto di comportarsi, non sta parlando di persone che sono eque, corrette, moralmente a posto, persone che sul lavoro sono impeccabili. Non è questo il concetto di giustizia che ha in mente Paolo quando cita la giustizia. Paolo per giustizia intende il poter stare in modo giusto davanti a Dio. Ora, davanti a Dio si può essere accettati oppure si può essere rifiutati. Essere salvati, ci dice Paolo, essere giustificati significa poter essere davanti a Dio e stare davanti a Lui in modo da essere accettati, essere in una buona relazione con Dio. Questo significa essere salvati, questo significa essere giustificati. Ma allora, come può un uomo limitato, peccatore e ingiusto, l'uomo in genere, limitato, peccatore e ingiusto, stare davanti ad un Dio come quello che ci dipinge la scrittura, santo, totalmente giusto, perfetto? Come può l'uomo stare ritto davanti a Dio? La risposta sta nella via della salvezza. La risposta sta nella via della salvezza, così come è stata stabilita da Dio e così come l'esperienza storica ha confermato. L'esperienza storica di chi? Dei giudei e dei gentili. La loro esperienza storica ha confermato quanto Dio ha stabilito. Dio ha stabilito una via per la salvezza e solamente attraverso quella via alla salvezza si può stare in modo giusto. Com'era quel libro di Graham? Pace con Dio oppure essere a posto davanti a Dio? Mi sembra che esprime chiaramente il tema di cui stiamo parlando e sicuramente molti di voi lo conoscono. Ora andiamo un po' nel contenuto dei versi che abbiamo letto. Vorrei in qualche modo dare per scontato il tema della responsabilità, perché lo abbiamo anche abbondantemente sottolineato nella precedente esposizione che aveva fatto anche Pippo, e cioè che l'uomo, sebbene Dio sia sovrano, è comunque responsabile per le proprie scelte. Facciamo questo passo in più. Ma allora, come si può essere a posto davanti a Dio? Sembra che questo testo ci suggerisca che ci sono due apparenti vie, due apparenti strade che potrebbero portare alla salvezza. Ho usato appositamente il termine apparente, perché è solamente una questione di apparenza. Nella sostanza c'è solo una via che porta a Dio, ed è la via che è stata stabilita da Dio, una volta per sempre. Ma vediamo quali potrebbero essere queste due alternative che dipinge il brano. Il brano ci parla di una giustizia o di una giustificazione e di una salvezza attraverso la legge, oppure di una giustizia, giustificazione o salvezza attraverso la fede. E Paolo ci invita a guardare all'esperienza dei gentili e dei giudei per capire questi due approcci, perché l'uno popolo ha avuto un tipo di approccio. I gentili hanno avuto l'approccio della fede. I giudei, per quello che abbiamo visto fino adesso, hanno avuto un approccio che è quello invece della legge. Paolo parte da un dato di fatto. E qual è il dato di fatto? Il dato di fatto è che c'è una chiesa che è sempre più piena di persone che provenivano da un contesto di gentili, cioè non erano dei giudei. E allora Paolo si chiede: com'è possibile? Cosa sta succedendo come esperienza? Perché c'è questa reazione, questa risposta positiva da parte dei gentili quando i giudei, che sono gli eredi legittimi, se vogliamo, delle promesse, reagiscono in modo sbagliato? C'è una situazione che definiremo ironica, e l'ironia la troviamo proprio nei versetti 30 e 31. Degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Si era creata una situazione che potremmo esprimere in questo modo: chi sapeva di più su Dio, alla fine non l'ha conosciuto, mentre chi conosceva poco di Dio, alla fine l'ha conosciuto nel modo migliore possibile. O anche in altro modo: chi voleva essere giusto con Dio, alla fine si è ritrovato morto nei peccati. I giudei. Mentre chi non aveva interesse nella giustizia di Dio, alla fine si è ritrovato giusto e santo alla sua presenza. I gentili. I giudei avevano imboccato, ci dice Paolo, la via sbagliata, la via errata per la salvezza. Perché? Perché avevano pensato di poter raggiungere la salvezza attraverso i loro sforzi, attraverso le loro buone opere, attraverso l'ubbidienza a quella stessa legge che Dio aveva dato, travisandone la finalità. In questo loro fare, in questo loro modo di fare, Paolo ci dice, sono arrivati però a un punto in cui hanno urtato, versetto 32, nella pietra d'inciampo. Hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto, io metto in Zion un sasso d'inciampo, una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Che cos'è questa pietra d'inciampo? O meglio, chi è questa pietra d'inciampo? Noi sappiamo, leggendo la scrittura e anche le ultime parole, chi crede in lui è una persona, chiaramente questa pietra d'inciampo. La scrittura ci parla chiaramente del fatto che la pietra d'inciampo è Gesù Cristo. La scrittura ci parla del fatto che egli è la pietra angolare stabilita da Dio per la salvezza. Colui che doveva essere l'elemento portante di tutto l'edificio della salvezza, della religiosità, se volete, è diventato l'elemento di caduta per i giudei. Perché? Perché Cristo ancora oggi rimane una pietra di intoppo per chi vuol raggiungere la salvezza confidando in se stesso. L'idea di Cristo e della salvezza provveduta da Dio attraverso la croce rimane ancora oggi una pietra d'inciampo. E se voi andate a leggere 1 Corinzi 1,23, dove Paolo dice: noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, pietra d'inciampo, e per gli stranieri pazzia. Oppure Galati 5,11: quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Lo scandalo della croce. La croce è tutt'oggi uno scandalo per chi cerca di raggiungere la salvezza attraverso i propri sforzi. Ecco perché i giudei, camminando sulla loro via apparente di salvezza attraverso l'obbedienza della legge, sono andati ad urtare contro Cristo. Perché non era nella loro visione la prospettiva che Dio avrebbe dato il suo figliuolo come mezzo, come strumento di riscatto, come sacrificio propiziatorio. Eppure di tutto questo parlava la legge. Che cosa anticipavano i sacrifici, l'adorazione del Tempio e tutto il sistema ebraico? Che cosa anticipavano se non un'ombra del ministero di Cristo, della sua opera? E questo non è difficile da capire. Provate a sostituire i termini del confronto. Provate a cambiare giudei con persone religiose che si sentono moralmente a posto. Pensate a sostituire il termine gentili con, o pagani, con persone irreligiose. Ai nostri giorni accade ugualmente la stessa cosa. Cosa succede con le persone che non hanno alcun interesse per la fede? Calpestano. Calpestano la croce. Eppur nel momento in cui sono autenticamente incontrate dal Vangelo, cioè da quella croce, reagiscono positivamente e l'accettano nel loro cuore. Mentre che cosa accade per le persone religiose? Le persone religiose difficilmente aggiungono alla croce, difficilmente giungono a conoscere il Vangelo. Perché? Perché le persone religiose tendono a essere superficiali nei confronti del peccato, soprattutto del loro di peccato. Ma ancora di più, avendo questa specie di bagaglio alle spalle di buone opere, c'è quasi la pretesa di dover ricevere per forza qualcosa da Dio, di essere a credito nei confronti di Dio. E allora è ancora più difficile fare affidamento solo a Cristo per la salvezza. La croce, fratelli, è ancora oggi un scandalo. E ancora oggi scandalo, pietre d'inciampo per coloro che cercano la salvezza con le loro opere. Ma qualcuno allora potrebbe dire: ma i giudei non erano autentici nella loro ricerca? Le persone religiose non sono autentiche nel loro desiderio di ricercare la salvezza? Sì, sono autentiche. E Paolo riconosce questo credito ai giudei, ma potremmo dire anche noi potremmo riconoscerlo a quanti oggi noi incontriamo come persone religiose. Perché? Perché erano zelanti, ci dice Paolo degli israeliti. Erano zelanti nei confronti delle cose di Dio. Erano di uno zelo smisurato. Paolo stesso aveva definito se stesso come un persecutore della legge, dei credenti a motivo della legge, cioè stava pensando di fare la cosa giusta, pensava di fare la cosa giusta perseguitando i credenti, non è che lo faceva superficialmente. Non pensiamo che non ci sia autentica ricerca da parte di persone che anche con i loro sforzi cercano di raggiungere Dio. Il punto è che lo zelo, ci dice Paolo, ci fa fare un passettino più in là, più avanti, ci dice che non è sufficiente lo zelo. Lo zelo deve essere supportato da conoscenza. I giudei avevano zelo, ma senza conoscenza. Ignoravano, cioè, la via che Dio stava stabilendo per la giustificazione. Stavano ignorando quando Dio stava portando avanti ai fini della giustificazione e persistevano nel loro atteggiamento di zelo. Questo è molto distante dal modo comune di sentire. Che cos'è che noi diciamo oggi facilmente? Che cos'è che oggi noi sentiamo piuttosto dire in modo facile? Non importa ciò che credi. Non importa, l'importante è che tu sia sincero, che la tua fede sia sincera. È questo quello che sentiamo dire. La gente ci replica sul fatto che insistiamo su alcune verità dicendo che ma io sono sincero in quello che credo, ho una fede autentica. Questo non è sufficiente. I giudei erano zelanti, realmente sinceri, erano zelanti nelle loro credenze. Il problema non era lo zelo. Il problema non era la sincerità, ma il problema era l'assenza della giusta conoscenza su cui riporre quello zelo. Oggi noi vediamo molta dedicazione, vediamo fervore, consacrazione anche in chi ci sta attorno. Ma ricordiamoci che la religiosità, la sincerità e lo zelo non sono elementi sufficienti per la fede. Certo, sarebbe assurdo che ci fossero persone che hanno la conoscenza e che sono degli eccioli, indifferenti, come dire, in modo istintivo, in modo sentimentale, se volete, rispetto al tema della fede. Le due cose devono stare insieme, il calore deve accompagnare la conoscenza, ma non possiamo accontentarci del fatto di sincerità, di devozione, di consacrazione senza una base di conoscenza. Lo zelo senza conoscenza è fanatismo e ancor peggio, in alcuni casi, anche terrorismo. Che cosa succede nei paesi dei Medio Orientali? Lo leggiamo spesso, ce lo dicono i telegiornali. C'è spesso zelo, dedicazione per una causa, c'è gente che addirittura è disposta a morire per una causa. Non mi dite che questo non è zelo, non è questa sincerità in quello che si crede, ma è giusto quello che si crede? Bisogna andare un po' in là col metro a valutare. Immaginatevi di voler fare qualcosa di gradito a me personalmente, e allora decidete di prepararmi una torta, ok? Decidete di prepararmi una torta. Fate questa bella torta e me la presentate, pensando di fare una cosa gradita, non sapendo però che io sono celiaco, cioè che sono intollerante al glutine. Lo dico pubblicamente oggi. Che cosa succede? Che quel buon pensiero che sicuramente voi avete meditato nella vostra mente, piuttosto che essere una cosa buona, è un piattino di veleno per il mio stomaco. Allora, la buona intenzione non è elemento sufficiente per un buon risultato. È banale quello che ho detto, però è questo quello che si dice nella scrittura. Quella che è la buona intenzione, lo zelo dei giudei, non è elemento sufficiente per raggiungere la salvezza. Occorre il giusto contenuto. Ma allora, Paolo, ma se il problema dei giudei era la conoscenza, perché sono colpevoli? Cioè, se non sapevano quello che facevano, se il loro problema era una mancanza di conoscenza, perché sono colpevoli? Perché considerarli colpevoli? Se il problema delle persone che ci stanno attorno è quello della mancanza di conoscenza, perché è responsabile di quella loro scelta? La risposta di Paolo. Guardate al versetto 10:3. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ignorando. La scrittura non ci parla di non conoscenza. ma ci parla di un atteggiamento che non vuole riconoscere e sottomettersi a quella conoscenza che hanno avuto. I giudei non avevano un problema che non sapevano. Non era questo il punto, che non erano sufficientemente informati rispetto alla salvezza, ma avevano deliberatamente deciso di non accettare quella salvezza, perché quella salvezza procurata da Dio era scomoda. Un Cristo morto sulla croce era scomodo, lo abbiamo visto nella Passione di Cristo, non so se magari domenica qualcuno l'ha rivisto il film che è andato in TV, o molti di noi l'abbiamo avuto possibilità di vederlo insieme. E questo è il punto, non voler sottomettersi a quel modo che Dio ha stabilito per la salvezza. E questo è il problema. Ignorando, si è scelto di ignorare. E Paolo ci dice che quella ignoranza da parte dei giudei era un'ignoranza vincibile, cioè in qualche modo superabile. Non era qualcosa di insormontabile, era superabile. E perché? Paolo, per rispondere, siccome non è una persona superficiale, ci fa dei riferimenti, ci cita il Vecchio Testamento stesso, quello che i giudei avevano preso a base della loro via di salvezza, l'osservanza della legge. E che cosa cita? Paolo cita due brani. Il primo brano è in Levitico, Levitico 18,5, in cui è scritto, Mosè dice: osservate le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Sembrerebbe che osservanza della legge uguale salvezza. Questo sembrerebbe dire Levitico 18, ma questo è vero. Nessuno di noi potrebbe dire che questa scrittura è sbagliata, ma è una parte della verità che la Bibbia nel suo complesso ci presenta. C'è qualcos'altro. E cos'altro c'è? C'è Deuteronomio 30, nel quale Paolo cita sempre Mosè e prende alcuni tratti del ragionamento di Mosè. La prima cosa che Mosè, in Deuteronomio 30, che vi invito magari a leggere, adesso sta andando un po' troppo alle lunghe, e ci dice che cosa? I primi due versi di Deuteronomio 30 sembra che ci dicono che Dio in qualche modo prevede che il popolo andrà a prendersi le maledizioni che annuncia a causa del suo malvagio comportamento. Poi al versetto 36 dice: il Signore, il tuo Dio, circonderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e così tu viva. E poi arriviamo a quella citazione diretta, che è il versetto 14 di Deuteronomio 30, in cui si dice: questa parola è molto vicina a te e nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Mosè, cioè, in Deuteronomio 30, che lo stesso autore di Levitico, lo stesso autore che ha detto ascolta e metti in pratica la legge e sarai salvato, ci dice che occorre un intervento di Dio nella vita della persona affinché questo possa avere la vita. La vita del Deuteronomio è l'equivalente della salvezza, della giustificazione di cui si sta parlando qui in Romani. E ci dice che Mosè stesso riconosce il valore della fede come strumento per arrivare a Dio. Non c'è bisogno, ci dice Mosè, di qualcuno che salga le scale del cielo, perché Cristo è sceso fino a noi a tal fine. Non c'è bisogno di qualcuno che muoia per questa rivelazione che Dio sta dando, perché Cristo lo ha fatto alla croce. Occorre solamente credere, ci dice. E guardate in modo, com'è bello questo modo di contrastare la via sbagliata alla salvezza con la via giusta alla salvezza. La via sbagliata alla salvezza descrive la salvezza come inaccessibile, lontana ed elevata. Guardate invece la via che Dio ha stabilito, come descrive questa strada per la salvezza: aperta, che è il contrario di inaccessibile, vicina, che è l'esatto opposto di lontana, e presso di te, che è l'esatto opposto di elevata. Mosè descrive così la salvezza, ed è questo quello che accade nel momento in cui si confessa Cristo. Difatti Paolo va avanti, versetti poi 10-4, Cristo è il termine della legge per la giustificazione. Cristo è il termine della legge, cioè lo abbiamo visto già altre volte. Cristo è il termine della legge come strumento per ottenere la giusta posizione di perdono ed accettazione davanti a Dio. La salvezza rimane, ma come strumento di riconoscimento, di gratitudine per quel che Dio ha fatto nella vita del credente, non come strumento di accettazione. Perché Cristo è il termine, Cristo è quella pietra fondante, la sua morte, la sua risurrezione sono l'elemento centrale, la pietra angolare, che rimane d'inciampo per chi vuole insistere sulla propria via alla salvezza, ma rimane pietra su cui effettivamente aggrapparsi per chi invece confida nella sua opera. È lui il termine di separazione. Cristo, la croce e il suo ministero. Come allora poter diventare credente? Come poter essere salvato? La prima cosa che ci dice questo brano è che occorre un contenuto. Andrò velocemente. Il contenuto che serve è in primo luogo la persona di Gesù. Al versetto 19 egli Gesù viene definito come Signore e il termine usato è curius, cioè sovrano. Cioè occorre un riconoscimento di Gesù non solo come autorità, ma anche come colui che ha la sovranità totale, che è in linea anche col mandato che abbiamo in Matteo. E poi un confidare sulla sua opera, versetto sempre 19, Dio lo ha risuscitato dai morti. In altri termini, la nostra fede deve essere appunto sulla vita, il ministero, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo. Questi sono i contenuti centrali per la salvezza, il contenuto centrale per diventare credente. In secondo luogo, occorre che questa verità venga creduta con il cuore, dal cuore. E questo è quello che si dice nel brano. Occorre fare questo trasferimento di fiducia da se stessi a Dio. E infatti ci viene detto, se con la bocca avrai confessato quello che avrai creduto con il cuore. Le due parti della stessa medaglia. Confessare con la bocca quello che avrai creduto col cuore. Non sono cose separate, ma sono lo stesso elemento. Quindi occorre che questa realtà prenda corpo in noi stessi. E in terzo luogo, questo brano ci dice che la salvezza è per chiunque, indistintamente, versetti 11 e 12, perché non c'è distinzione davanti a Dio fra giudeo o greco, o ricco o povero, tutti indistintamente hanno bisogno di questa via che Dio ha stabilito per la salvezza. Non c'è qualcuno che può aver bisogno di qualche altra via, no, non c'è distinzione, la via è solo quella che è stata stabilita da Dio. Questo brano poi, fratelli, è ricco dal punto di vista evangelistico. Io farò semplicemente proprio dei flash perché vorrei veramente chiudere. Una prima cosa che ci dice è che occorre che si sia mandati. Il termine mandato è apostello. Forse Paolo sta pensando al suo ministero di apostolo, di apostolato. Ma è un termine che in qualche modo possiamo generalizzare anche alla nostra esperienza nell'affermare che l'evangelismo significa evangelizzare, significa essere mandati come testimoni autorevoli di Cristo. Noi quando annunciamo la salvezza non stiamo parlando di opinioni personali, non stiamo parlando di quello che noi abbiamo sperimentato nella nostra vita, ci è capitato così, ma come testimoni autorevoli, perché io ha fatto le cose. Noi poi le abbiamo vissute nella nostra vita, ma è Dio che manda in modo autorevole, perché è Lui il centro, il contenuto di questo messaggio. Poi ci parla di annunciare, e la parola greca è kerisso, che potrebbe essere tradotta meglio con araldo. L'araldo era qualcuno che annunciava per le piazze, per le strade, era una sorta di giornale vivente. Un uomo sandwich, in qualche modo, se volete immaginarlo così, con i cartelloni davanti e dietro, che annunciava pubblicamente. E dovrebbe essere questo il nostro stile di comunicazione, di annunciare pubblicamente la salvezza di Dio, che è un po' diverso da quello che sto facendo io oggi. Io sto facendo una predica. Non è che non serva anche questo, però non è sufficiente questo. Occorre poi che la gente senta il messaggio. D'altronde, come ci può essere risposta di fede se non c'è un ascolto? La fede non è qualcosa di mistico. Mi chiudo nella stanza e ad un certo punto arriva la luce blu, il fascio bianco e sono illuminato. O forse potrebbe essere, non lo so. Ma la fede deve essere annunciata, deve essere compresa. E non è che è sufficiente parlare, ma ci vuole anche opera di persuasione. Così come non è sufficiente che noi leggiamo la scrittura per poterla capire. Dobbiamo applicarci, dobbiamo dedicarci ad essa. Non accade così come per magia. La stessa fede occorre persuasione. Questo è il motivo per cui troviamo spesso Paolo a discutere convintamente in vari posti nel libro degli Atti. Persuasione. E poi, versetto 13, occorre credere. Questo è l'elemento centrale che rende credente. Occorre credere. Occorre che quella verità venga fatta propria. Quindi potremmo dire che l'evangelizzazione è assolutamente necessaria. Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Richiede uno specifico annuncio, predicazione, araldare, esige persuasione, oltre che proclamazione, affinché la fede sia realmente compresa, e richiede una comunicazione di un corpo di verità, non semplici opinioni personali. Non fermiamoci a quella che è la nostra esperienza nel parlare agli altri. Questo può essere un'evidenza di quello che stiamo annunciando. Cioè, come dire, a me è successo poi così, ma il corpo di verità deve essere quello della croce, di quello che Dio ha fatto per la salvezza, quello che Dio ha stabilito per la salvezza. Maestro Israele, alla fine. Allora qual è il problema di Israele? Andiamo verso la fine, versetto 18. Israele non ha forse udito allora? Risposta di Paolo. Anzi, versetto 18 c'è quella espressione, anzi, cioè come dire, hanno abbondantemente udito. E Paolo cita il Salmo 19, che è un brano che ci parla della testimonianza della creazione che lascia, che fa scomparire ogni dubbio sul fatto che Dio ha parlato. E come dire, Paolo sta dicendo, il Vangelo è stato annunciato a tutti, laddove c'era una comunità giudaica, lì è arrivata allo stesso modo la testimonianza del Vangelo. Quindi non possiamo dire che i giudei non hanno creduto perché non hanno udito. No, non è questo il punto. Ma allora, forse non hanno compreso. Allora dico, forse Israele non ha compreso, versetto 19. No, non sembra che sia questo il motivo. Paolo cita Deuteronomio 32, 21 e cita questo brano con lo scopo di dimostrare che le uniche persone che non avevano compreso il Vangelo erano i giudei, i gentili. Cioè quelli che non ne sapevano nulla. I giudei conoscevano di Dio, conoscevano del sistema dei sacrifici, conoscevano dell'adorazione, conoscevano del Tempio, conoscevano della santità di Dio. I gentili non conoscevano niente di tutta sta roba. I gentili non avevano niente di tutto questo. Eppure i gentili hanno conosciuto Dio. E Dio ha usato i gentili come strumento di gelosia nei confronti dei giudei. Ma allora perché non hanno creduto? La risposta qui si fa difficile. E Paolo ci risponde guardando due cose. La prima è che i gentili hanno trovato Dio sebbene non l'avessero cercato. Versetto 20. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Paolo risponde così: i gentili hanno trovato Dio sebbene non lo cercavano. E poi, sempre citando Isaia, a modo sconvolgente Paolo ci dice: che Dio ha sempre teso le mani nei confronti di Israele, ma Israele ha preferito continuare nella sua ostinazione di non rispondere a Dio. Cioè Paolo ci sta dicendo che Dio non ha mai teso le mani verso i gentili. Dio non ha esperito tutti i tentativi possibili nei confronti dei gentili. Eppure i gentili hanno incontrato Dio. Mentre Dio ha tentato in tutti i modi possibili nei confronti dei giudei. Eppure che cosa è successo? I giudei hanno preferito continuare nella loro ostinazione, hanno preferito non credere. Popolo disubbidiente e contestatore nei confronti di un Dio che ha sempre teso le mani verso di loro. Ma allora cosa accadrà a Israele? Vi lascio con questo punto di domanda, che sarà la risposta del capitolo 11 della successiva predicazione su questo brano. Io ora vorrei concludere e vorrei che noi riflettessimo su quanto questo testo ci dice, su quanto questo testo ci dice a noi come credenti, o a noi o a te, se ancora non hai deciso di credere in Cristo. Se tu ti reputi un figlio di Dio, il testo di oggi ci invita a riflettere sullo stile, la qualità, l'impegno della testimonianza. Cosa proclama la nostra vita? È una testimonianza autorevole, da mandato di Dio, o semplice opinione personale? Restiamo noi nel nostro annuncio nell'ambito dell'esperienza, dell'opinione, oppure trasmettiamo un contenuto, il contenuto del Vangelo nella nostra comunicazione? Di cosa parla la nostra vita? Se ancora non conosci invece Cristo, questo testo ti invita a riflettere sulla via della salvezza. C'è una via che è quella dell'uomo, che sembra giusta, ma che non porta da nessuna parte. Sembra interessante, sembra fruttuosa, perché ci sono tante opere, ma non porta da nessuna parte. C'è una via che invece che può sembrare uno scandalo, che può sembrare qualcosa di sbagliato, che può sembrare qualcosa che non ha logica, che non ha, che è pazzia, che è la via della croce, ma questa è la via stabilita da Cristo, da Dio, per la salvezza. Il mio desiderio è che oggi nessuno qui presente possa inciampare su Cristo, la pietra angolare, la roccia di Dio, a motivo del suo semplice orgoglio. Che nessuno di noi possa inciampare a motivo del proprio orgoglio su Cristo, la pietra angolare. La croce è e resta uno scandalo per chi cerca di giustificarsi davanti a Dio, ma è anche la manifestazione del cuore, dell'amore di Dio per chi pone la propria fede in Lui per essere salvato e giustificato. Se questo è il tuo, il mio o il nostro desiderio, inchiniamo adesso il capo in una silenziosa riflessione e andiamo davanti a Cristo, pietra angolare e fondante, per essere edificati su di Lui, piuttosto che inciampare su di Lui. Inchiniamo il nostro capo.